schermo. E infine questo qui. Bene, le prime forme di associazione di lavoratori sorsero in Gran Bretagna durante la fine del 700, inizio 800, quindi in piena rivoluzione industriale. E queste prime associazioni di lavoratori si chiamavano trade unions. E la letteratura inglese, faccio un esempio per tutti, un grande autore, Charles Dickens, narra di situazioni penose, specialmente di bambini costretti a lavorare in condizioni veramente impossibili. E, scrisse diversi romanzi su questo tema. Ma occorre aspettare il 1824 per avere una prima forma riconosciuta di sindacato, quindi riconosciuta anche dallo Stato. Da allora poi, anche nel frattempo, anzi, nel resto d'Europa, sorsero le prime associazioni, sempre per difesa dei lavoratori, diritti dei lavoratori, e ci sono stati dei progressi in questo senso, proteste, lotte, anche spesso sfociate nel sangue. Fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Quindi, se vogliamo, le condizioni lavorative che abbiamo oggi sono proprio grazie a queste lotte, queste proteste, queste azioni svolte negli ultimi 2 secoli, praticamente. Così sappiamo che ancora oggi ci sono tante cose da mettere a posto, tanti problemi ancora che ci sono tra i lavoratori e i datori di lavoro. Si parla tanto di mobbing, no? Anche in Italia. Molto spesso alcuni lavoratori sono vittime di queste azioni da parte dei lavoratori, dei datori di lavoro, ma a volte anche dei colleghi stessi che sono in combutta col datore di lavoro. Ma grazie a Dio, comunque, al momento stiamo vivendo situazioni lavorative più civili, no? Rispetto al passato. Stamattina vogliamo vedere insieme il brano che si trova in Prima Pietro. Al capitolo 2 leggeremo i versetti da 18 a 20. Quindi prima Pietro 2 da 18 a 20. Che così dice? Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze, ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. E così ho intitolato questo messaggio Grazia nella sopportazione e vedremo 3 titoli, che sono 3 punti, sottomissione incondizionata, grazia nel giusto, e grazia nel torto. Conosciamo già il contesto di questa epistola, c'era bisogno da parte dell'Apostolo Pietro di incoraggiare i credenti sparsi nell'Asia Minore, perché erano diventati vittime di grandi persecuzioni che sono partite da Roma a seguito dell'incendio, in modo particolare dell'incendio, se vogliamo considerare storicamente l'evento trainante. In Roma, quindi una responsabilità attribuita ai cristiani, quindi una persecuzione partita da Roma e poi che si stava espandendo in tutto l'impero romano dell'epoca. E così c'era proprio questo bisogno, no, di far capire qual è l'importanza di ogni singolo credente davanti a Dio, l'importanza della Chiesa, di ogni elemento. Della Chiesa, ogni membro. Tonino la scorsa volta ci ha parlato di sottomissione, sottomissione all'autorità in ambito sociale, quindi come cittadini, credenti come cittadini. E questa parola sottomissione, no, così impopolare al giorno d'oggi, ma in realtà la troviamo spesso nella parola di Dio. La parola di Dio è l'autorità. E quindi se c'è un'autorità, c'è qualcuno che sta sotto. Un suddito, se vogliamo parlarla in termini, no? Così, di sudditanza. Quindi la sottomissione è qualcosa che deve essere affrontata nella parola di Dio. Quindi stamattina vogliamo vederla nell'ambito del lavoro, nell'ambito lavorativo. Il primo punto che vogliamo esaminare è la sottomissione incondizionata. Adesso poi vi spiego perché quell'in è tra parentesi. Rileggiamo il versetto 18. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Preghiamo perché possiamo trovare un lavoro. Preghiamo perché altri fratelli e sorelle possono trovare un lavoro. Molto spesso troviamo questo, no? Nelle richieste di preghiera, anche quella del martedì. Poi il lavoro arriva, ci lamentiamo perché non è quello che speravamo di trovare, non è quello per cui abbiamo studiato, perché non ci troviamo bene, perché abbiamo problemi con il datore di lavoro, perché abbiamo problemi con i colleghi. E così ecco che entriamo un po' in questa ottica, no? Del rapporto di lavoro. Come dicevo all'inizio, grazie anche a tante lotte fatte da altri per chiedere di migliorare le condizioni lavorative, oggi abbiamo una situazione che è decisamente migliore, no? Rispetto a 2 secoli fa, quando poi istituzionalmente, storicamente sono nate queste prime lotte. Figuriamoci 2000 anni fa, com'era la situazione. Qui il contesto parla di domestici, a volte viene tradotto con servi. In altri contesti troviamo schiavi, ma possiamo sicuramente adottarlo come rapporto a lavoratore dipendente con datore di lavoro. E sappiamo che anche Paolo, no? Altrove esamina questa problematica. Leggiamo alcuni brani, uno forse più significativo, lo troviamo nella lettera degli Efesini, capitolo 6, versetti da 5 a 8, così leggiamo. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste al Signore e non agli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa del Signore, servo o libero che sia. Qui addirittura paragona lo zelo che dobbiamo mettere nel lavoro come lo stesso zelo che dobbiamo avere nel servire il nostro Dio. Quindi immaginate con quanta devozione dobbiamo svolgere il nostro lavoro, con quanta attenzione anche. Poi, sempre Paolo, in Tito, leggiamo un altro brano che si trova a capitolo 2, versetti 9 e 10. Ecco i servi, scusate, esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli e a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta, per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Qui lo scopo proprio di onorare la dottrina di Dio. Pensate che responsabilità ha il lavoratore nell'ambito lavorativo. No? Essere leali, una lealtà perfetta parla qui. Quindi, come vedete, è praticamente in ballo la nostra testimonianza. La situazione oggi che non sono proprio come quelle che viveva Pietro, no? Anche perché indirettamente lui viveva magari delle situazioni, le vedeva, gli venivano riferite. Ora, come in ogni altra cosa, il Signore non ci mette davanti a delle prove che non possiamo sopportare, prove che non possiamo superare. Ma quelle prove perché poi possiamo uscirne temprati, no? Provati. Leggiamo quindi il brano famoso di Giacomo, capitolo 1, versetti da 2 a 4. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Ma la domanda a questo punto sorge spontanea, e così spiego anche quelle in nel titolo del punto, fra parentesi. La domanda è: ma dobbiamo sempre essere sottomessi? Perché qui è chiaro, specialmente in Tito, come abbiamo appena letto, che dice in ogni cosa. E cosa succede? Succede quando il datore di lavoro, il tuo padrone, ti chiede di fare qualche cosa. Non che, scusate, non che ti chiedi, ti comanda di fare qualcosa che va contro i comandamenti. E non so se vi è capitato nel posto di lavoro, magari se lavorate in un ufficio, quando c'era molto più diffuso il telefono fisso, no, di adesso, che il tuo capo ti diceva o ti dice: se chiama qualcuno, di che non ci sono. Oppure senti squalo il telefono e dice: no, non ci sono, non ci sono, no? Come ti comporti in quel caso? Cosa fai? E questo è soltanto uno dei tanti esempi, no, di situazioni in cui il credente si può trovare. Gli viene comandato. Il problema è che se non obbedisce ci saranno conseguenze per lui. Perché il datore di lavoro non credente non le capisce certe cose, non le comprende. Si dà mille giustificazioni. Ahimè, una volta ho sentito dire da un credente, fra virgolette, che mentire nel lavoro non è mentire. Sono rimasto allibito. Sono rimasto allibito. E quindi ci possiamo trovare anche in queste situazioni dove ci sono intorno a te dei credenti che non sono anche di incoraggiamento, che non prendono sul serio questo insegnamento e lo mettono in pratica, giustificando appunto le loro male azioni nel posto di lavoro, le loro disubbidienze a Dio, in modo che non escono fuori dai gangheri. In questi brani letti, che abbiamo letto, né Pietro né Paolo parlano di eccezioni, e questo è il problema. E neanche quando parlo di sottomissione della moglie al marito, neanche quando parlano del cittadino, dell'autorità, no? Abbiamo letto forse anche la volta scorsa in Romani, capitolo 13, della sottomissione alle autorità che sono date da Dio. Allora, come se ne esce? Ebbene, come al solito dobbiamo prendere in considerazione l'intero insegnamento biblico, no? E far convivere quegli insegnamenti che apparentemente sembrano in contraddizione tra di loro. Grazie a Dio abbiamo un esempio un po' che vale per tutti in queste situazioni, no? Di sottomissione. L'aveva già riportato Tonino la scorsa settimana, ma vogliamo rileggerlo ancora oggi, che si trova in Atti, capitolo 5, i versi 27 a 29. Dopo averli portati via, li presentarono al Sinedrio e il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. E così abbiamo questo brano che ci fa un po' chiarezza, no? Quindi trovare la giusta saggezza di saper dire: non posso fare quello che tu mi stai chiedendo perché va contro quello in cui io credo. Quindi chiedere a Dio, conoscendo innanzitutto quali sono i suoi insegnamenti, ovviamente, di darci quella saggezza per saperci comportare lealmente in ogni circostanza, e quelle circostanze che a volte costa comportarsi da credenti. Vorremmo fare come gli altri, ma c'è un prezzo da pagare. Quindi è difficile, ecco, tenere alta la testimonianza. Allora vediamo il secondo punto. Leggo la prima parte del versetto 20. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Sì, però, ma non mi faccio mettere i piedi in testa. Sì, vabbè, ma mo basta, ho capito che devo farlo, però insomma basta, stai esagerando. Quante volte sentiamo questa espressione, no? E a volte la diciamo anche noi stessi. Beh, la dignità è uno dei principi basilari dell'uomo, no? Anche per questo oggetto ci sono state tante lotte. Ma quando riguarda il cristiano, come dobbiamo comportarci? Esaminiamo bene quello che Pietro vuole dire qui, no? Qui Pietro dà per scontato che noi non ci ribelliamo quando siamo maltrattati, cioè quando riusciamo a stare in silenzio se siamo maltrattati per le nostre mancanze. Quindi lui lo dà per scontato. E voglio dire, come siamo noi oggi, con tutti questi input che abbiamo da questa società di oggi, è già un problema riuscire a stare zitti, riuscire a comportarsi così, in silenzio. Quindi siamo così vigili a non essere umiliati, no? A non essere calpestati, che non è una cosa bella, ovviamente, ma siamo così attenti su quello, che ci siamo dimenticati dell'esempio per eccellenza. Vogliamo leggere in Isaia, capitolo 53, versetti da 7 a 10. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto la condanna fu tolto di mezzo e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze, né c'era stato inganno nella sua bocca. Qui troviamo qualcuno che di umiliazione se ne intendeva. E mi sono chiesto, ma dove l'ha messa la dignità il Signore Gesù in questo frangente? Perché anche l'umiliazione per una punizione ingiusta del resto, no? Sappiamo. Quelle punizioni che toccava a te, che toccava a me. Forse io personalmente non ho, e forse non ce l'ha nessuno, una risposta precisa a questa domanda, ma quanto è importante fare la differenza in questo mondo? Il tuo collega che viene rimproverato ha ragione, perché ha fatto qualcosa che non doveva fare, e come si risponde? Sì, però, vabbè, ma ora non esagerare. E se tu vieni rimproverato, ha ragione, come rispondi? Qual è la tua reazione? La stessa reazione? Ti equipari a lui? Pietro qui va oltre. Non ti devi neanche vantare se riesci a stare in silenzio. Non è un vanto questo, non è una grazia, perché è il tuo dovere, è quello che devi fare, punto. Questo non dà proprio adito a discussione. Così veniamo al terzo punto. La grazia nel torto. Leggo il versetto 19, perché una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Poi leggo la seconda parte del versetto 20, ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Ecco, la vera grazia è qui, sopportare l'ingiustizia. Abbiamo fatto riferimento, no? A Gesù che ha sopportato l'ingiustizia per uno scopo nobile, sappiamo, no? Per la salvezza dell'uomo. Noi qui abbiamo anche noi uno scopo che non è quello di Gesù, soltanto lui poteva sostenere una cosa del genere, ma nel nostro piccolo Pietro la chiama coscienza dinanzi a Dio, che genera una grazia, questa sì, qualcosa che non ci viene naturale ovviamente, non è qualcosa che di umano, ma che dobbiamo esercitare, dobbiamo chiedere a Dio di darci la forza di riuscire in questa particolare impresa. Non è qualcosa che è naturale, ripeto, perché gli altri fanno così, i nostri colleghi fanno così, no? Nel posto di lavoro. Quindi questa è una bella palestra per il nostro orgoglio, mettere da parte, no? La nostra dignità, poi lo faremo in un momento diverso, ok? Mettere le facce, anche calpestare se necessario, perché dobbiamo sopportare pazientemente, perché ci è data grazia in questo. Cosa pensano i tuoi colleghi quando subisci tutto questo? Che sei uguale a loro? Che sei uno zerbino? O che stai dimostrando a chi appartieni? Qual è il fine ultimo di tutto questo? Ovviamente non è l'umiliazione in se stessa, ok? Ovvio, ma è il fine ultimo. Perché fa la differenza. Insegni, dimostri qualcosa senza dire nulla del Vangelo. Magari parli di Gesù in un altro contesto, in un'altra situazione. E lì devi essere attento, no? A prendere l'occasione, magari in quella pausa pranzo, o mentre ti vai a prendere un caffè. Quando sei tranquillo, sei calmo, gli altri sono calmi, allora magari puoi parlare di Gesù. E magari prendi lo spunto, crei l'occasione di parlare. Ecco, nel contesto lavorativo, guardate che il lavoratore dipendente, adesso non guardate adesso che siamo in lockdown, smart working, ma quando andavo in ufficio, io passavo diverse ore fuori casa, a contatto con i miei colleghi, passavo più tempo con loro che con la mia famiglia. Quindi vedi quanto è importante in quel contesto, no? Creare quell'occasione per poter parlare di Gesù. In Efesini vediamo anche la parte relativa ai datori di lavoro, ai padroni cristiani, credenti. Quindi, caro imprenditore capitalista, ce n'è anche per te, non si sfugge per nessuno, ma non lo vediamo stamattina. In Italia, rispetto ad altri paesi, abbiamo raggiunto un buono stato lavorativo, tutto sommato, no? Ci sono paesi in cui la situazione lavorativa è migliore in Italia, ma molti altri, esistono ancora situazioni veramente tristi di persone ridotte a schiavitù, praticamente, sono proprio schiavi, né più né meno come erano i tempi di Pietro. Anche se oggi sentiamo parlare in Italia di schiavi moderni, ma non è niente a che vedere con quello che era un tempo anche in Italia, ma ancora oggi in molti altri paesi del mondo. Il posto di lavoro quindi è un buon banco di prova, vero? Come dicevo prima, ci si mette davanti, il Signore ci mette davanti delle prove che non sono più grandi di noi, sono proprio a nostra misura, proprio tagliate come dal sarto, no? Proprio che ci calzano bene, né più né meno di quello che possiamo sopportare, né più né meno quello per cui, no, possiamo essere tentati. E a proposito di tentazione, possiamo rileggere un brano famoso che si trova in Prima Corinzi, al capitolo 10, verso 13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare. Mi ricordo di un episodio di tanti anni fa, ero molto giovane, anche molto giovane nella fede soprattutto, e c'era un mio capo diretto che avrà avuto qualche anno più di me, e stava lì a provocarmi, lì a intuzzarmi, lì proprio tanto a martellarmi, no? Proprio con l'intento di provocarmi per vedere un po' la mia reazione. E guardate, lì è stato veramente difficile perché la situazione non generasse e finisse per il peggio. Una situazione che veramente non ho sperimentato neanche sotto le armi. Ecco, questo tipo di situazioni che si possono verificare, no? Dobbiamo essere attenti. Quelle situazioni dove veramente tu hai difficoltà a reagire, a tenerti calmo, senza che la situazione possa scaturire, sfociare in qualcosa di molto brutto e irricoverabile. Cosa fai quindi in quelle situazioni? Come reagisci? Che esempio segui? L'esempio dell'agnello al macello che ha riportato, che riporta Isaia, o quel furbetto del tuo collega, no, che riesce sempre un po' a scamparsi, sempre un po' a tirarsi fuori? Sei più attento a seguire e incoraggiare le varie sigle sindacali, che non è sbagliato, attenzione, non sto dicendo che sia sbagliato, ma ti concentri molto più su quello o su quello che la sottomissione di fratelli e sorelle e i loro problemi che hanno al lavoro. Sentiamo, leggiamo richieste di preghiera di fratelli e sorelle che vivono situazioni di lavoro difficili, magari anche lontananza da casa, turni estenuanti che veramente ti riducono proprio a brandelli con i nervi, situazioni difficili. Preghiamo che quelle persone possono essere una luce nel loro posto di lavoro, sopportare e vivere quella grazia che Dio vuole donare. E come ripeto, siamo in situazioni difficili, ecco, chi è al lavoro, chi è a casa, chi è in altri posti, tentazioni che ci possono portare a comportarci in modi sconvenevoli, ma a questo siamo chiamati, a chiedere a Dio di ricevere grazia nella sopportazione. Vogliamo pregare. Così, signori, vogliamo ringraziare per questi insegnamenti che abbiamo visto ancora questa mattina e li vogliamo vedere in una luce nuova. Forse, ecco, stiamo pensando al nostro posto di lavoro, ai nostri rapporti di lavoro con i colleghi e abbiamo bisogno di imparare ancora. Abbiamo bisogno ancora di emergere nel modo giusto con la luce e quel sale che tu ci dici di essere, laddove ci troviamo. Così, ecco, veniamo a volte provati, tentati a reagire in modi strani che tu non approvi, ma vogliamo tenere alta il nome che portiamo, la nostra testimonianza, non cadere in trabocchetti, non scendere a compromessi che non portano onore al tuo nome. Così aiutaci in questo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.